Chuck.
Cata io.
Fino alle 11:30, ma dopo.
Che miseria. La preghiera di effusione. Quanti sono qua a riceverla? Dani, Roby, la Cristina, la Betta, Giancarlo, la Claudia, la Sarina, ok, la Debora. Bene. Ma sì, dai. Vediamo, dai. Avete idea di che cos'è? Una vaga idea. Allora, effusione nel vocabolario significa fuori uscita, significa versamento dall'orlo di un recipiente, che qualcosa che trabocca, un fluido che esce da una spaccatura, è un'emanazione, è un effluvio, effusione. Tutt'al più rivolta alla preghiera di effusione dello Spirito Santo è il momento in cui Dio ci investe della sua potenza dall'alto e ci rigenera a persone nuove per donarci una vita nuova. Infatti noi stiamo facendo il seminario di vita nuova, quindi è per avere una vita nuova, quindi non è dire io prendo la... qua c'è il terremoto, no? No, perché voglio dire, quindi la preghiera di effusione non è un dire adesso prendo la preghiera di effusione, carino, quanto starò bene, ok? Non è quello, non è lo stare, sì, anche, però non è, diciamo, la medicina per cui dici mi spariscono tutti i mali, non ho più l'artrosi, sto bene, ok? È proprio il desiderio di una vita nuova. Dio ci vuol dare una vita nuova, ok? Infatti il Signore dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne e fonderò il mio spirito su di voi. E voi sarete rigenerati a una vita nuova. Quindi questo è il primo zoccolo, ok? Quindi la preghiera di effusione è per un cammino di vita nuova. Però io non voglio subito vendervi la preghiera di effusione è questo, no. Mi piace un attimino partire un po' da lontano, perché la preghiera di effusione è, diciamo, è un dono di Dio. Dio dona perché ama, ok? Quindi la prima cosa che io mi sento di voler questa sera, prima di tutto, fissare lo sguardo è sull'amore di Dio. Dio ci ama, Dio mi ama. Questo. Perché? Perché Dio ci ama di un amore immenso, di un amore forte, di un amore misericordioso, di un amore geloso, lo dice la parola. Dio è geloso di me, è geloso di te. Dio è un Dio geloso, quindi l'amore di Dio è un amore forte. Ma vi pare a voi che forse questo dire Dio mi ama, Dio è amore, ci siamo un pochettino, forse un po' troppo abituati a questo Dio è amore, Dio mi ama, quasi come se diventa una cosa quasi da catechismo, no? invece proprio Dio ci ama, cioè noi siamo figli, ma Dio ci ama di un amore forte, quotidiano, quotidiano. Dio soffre con me se io soffro. Dio mi è vicino, cioè quotidianamente a volte noi pensiamo di essere soli, no? A volte sentiamo il peso di sentirci soli, invece no, se diciamo Dio mi ama, se io ho un padre e devo sentirmi figlia, Dio mi ama. Dove lo vediamo questo amore di Dio? Prima di tutto qua, nella sua parola. Questa qui è una lettera d'amore che Dio ha scritto per me, personalmente. Allora ho trovato una bella dichiarazione d'amore che è Isaia, al capitolo 49, che dice così. Non parla al plurale, ma parla a me, a te, dice. Al tempo della benevolenza ti ho risposto. Nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Signore, mi aiuti? Sì. Nel giorno della salvezza, nel giorno in cui tu mi invochi, nel giorno in cui tu chiedi salvami, aiutami, ti ho aiutato, ti ho formato, dice il Signore, io ti ho creato, ti ho stabilito. Dico ai prigionieri uscite. Poi lascio a voi l'interpretazione, se no stiamo qui fino a domattina. Prigionieri, uscite. A quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Non avranno fame, non avranno sete, non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua, eccetera. Ricordatevi sorgenti d'acqua, che poi ritorna. Sorgenti d'acqua. Questo non è un amore forte di Dio? Questa andatevela a rileggerla e fatevela vostra, perché qui vediamo veramente l'amore forte di Dio. Quindi durante la giornata è importante che ce le diciamo questa, fermiamoci un attimo. Renata, Gesù mi ama, io sono una figlia amata, in questo momento il Signore è qui con me, Lui l'ha detto, non vi lascio mai soli. Quindi quello che il Signore ci dice nella sua parola è verità e dobbiamo attingere forza da questo, capito? Cioè non dobbiamo sentirci, noi ci sentiamo sempre orfani, io anche. Nella giornata, nelle difficoltà, nelle paure, nei turbamenti, in quello che sarà, in quello che verrà, cosa posso fare io? Cosa posso fare? Cosa possiamo fare noi? No? E allora sappiamo che siamo amati. Adesso è così, però ci abbiamo vicino il Signore, con questo amore forte. Quindi durante la giornata è bene proprio ricordarcele queste cose. Ed è per questo amore, no? Gesù ci attira con il suo amore. Se siamo qui, se a un certo momento noi abbiamo deciso di venire qui, di fare un cammino, di prendere la preghiera di fusione, è perché abbiamo fame, abbiamo sete, no? Di questa vita nuova, abbiamo fame e sete dell'amore di Gesù. Gesù è vivo e risorto e abbiamo desiderio che questa sua forza, questa sua presenza viva in maniera nuova dentro di noi, con una forza nuova, no? Allora, Gesù nel Vangelo ci parla, quindi dicevo, l'amore di Dio si manifesta nella sua parola, lettera scritta per noi, ma si manifesta in Gesù l'amore di Dio, no? Dio ha mandato suo figlio. Allora, quello che mi ha colpito è quando Gesù nel Vangelo dice agli apostoli: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Allora dico, Gesù, tu lo sai che la vita nostra è in salita spesso, no? Come fai a dire che la mia gioia, la vostra gioia sia piena? Qual è la gioia di Gesù? è quello che di più conta, è l'incontro, il contatto con Dio, quotidiano, giornaliero. Vediamo Gesù che alla sera esce, va sul monte a pregare, poi ritorna, le sue decisioni le prende con il Padre, quindi è una vita in comunione, la gioia di Gesù è la comunione con il Padre. Questa è la gioia di Gesù, perché Gesù, Dio, ma Gesù uomo Dio, perché Gesù ha vissuto tutto quello che viviamo noi, tutte le nostre sofferenze, Gesù lui per primo le ha portate su di sé, le ha vissute, le ha sperimentate nella sua carne umana, ok? Tranne il peccato, ma Gesù ha vissuto tutto, Gesù ha vissuto la paura, Gesù ha vissuto l'abbandono di Dio, Padre allontana da me questo calice, ho paura, non ce la faccio, Gesù, noi quante volte possiamo dire Signore io non ce la faccio, però senti che la forza poi ti ritorna, no? Gesù ha vissuto il tradimento, l'abbandono dei suoi amici, della sua ristretta cerchia di amici, di fratelli, l'hanno lasciato nel momento del bisogno solo, no? Vediamo Gesù che prega, agonizza nell'orto degli ulivi, state con me almeno un'ora, pregate almeno un'ora con me, state con me. In un angolino dormivano, si erano addormentati. Gesù piange su Gerusalemme perché non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata, non è lui che era Dio, vengo per salvarvi. E mi avete allontanato, non mi avete accolto, non mi avete accettato. Sotto la croce chi c'era? C'era Giovanni, c'era Maria, l'altra Maria, solo. Quindi Gesù ha vissuto tutto questo. Ha vissuto tutto questo, l'ha vissuto per noi, perché quando Gesù ha detto tutto è compiuto, Gesù ci ha donato tutto, quindi noi abbiamo già tutto, tutto, noi abbiamo già tutto, tutto per, abbiamo tutte le grazie, abbiamo tutte le potenze, tutte le armi per sconfiggere i nostri nemici dentro, fuori di noi, per non cadere, per non cadere nell'angoscia, ma soprattutto per non rimanerci nell'angoscia. Gesù ci ha donato già tutto, lui ha sperimentato già tutto quello che noi possiamo qui vivere e sperimentare, ma non vi ha detto non vi lascio orfani, vi do tutto. Allora, che cos'è questo tutto che Gesù ci ha donato? Questi doni che Dio ci ha riversato in grembo. Questo già il seminario di Vita Nuova è una di quelle grazie che il Signore veramente ci ha fatto, sta facendo fare a questi fratelli, l'ha fatto a me tantissimi anni fa. Per una rigenerazione, per una vita nuova. Allora, l'acqua viva di Gesù. Sempre nel profeta Isaia leggiamo: voi che avete sete, venite alle acque, dice il Signore. Anche voi che non avete denaro, venite e dissetatevi con gioia. Ecco che ritorna la parola gioia. E allora abbiamo bisogno di riscoprire l'acqua della gioia. L'acqua della gioia è Gesù. Lui è l'acqua della nostra vita, l'acqua viva. E Gesù ci ha donato, ripeto, tutto. Perché la nostra vita possa essere nella gioia e la nostra gioia sia piena. Gesù dice, sono io l'acqua viva. Allora, nel cuore di ogni uomo che batte sulla terra c'è un vuoto. Tutto quello che noi vediamo di insoddisfazione, di ricerca in mille cose, è un vuoto. Questo vuoto ha la forma di Dio nel cuore dell'uomo. Che cos'è l'acqua viva di Gesù? Che cos'è? Lo Spirito Santo. Ecco, noi non possiamo arrivare a comprendere bene che cos'è la preghiera di effusione se prima non comprendiamo la grandezza di questo grande dono che ci è stato dato nel momento della nascita. Nell'Antico Testamento, Ezechiele al capitolo 47, c'è un brano bellissimo che io tutte le volte che lo ascolto, che lo leggo, veramente, cioè mi immergo, mi sembra di essere lì, voglio essere lì. Dice Ezechiele: lo Spirito Santo che sgorga dal cuore trafitto di Gesù in sangue e acqua è quel torrente di acqua viva che Ezechiele al capitolo 47 versetti 1, 9, 12 vede uscire dal Tempio. Ezechiele, il profeta, profetizza e vede già quello che sarebbe successo poi. Cosa vede? Vede dal lato destro del Tempio, che raffigurava il cuore di Gesù, scendere dell'acqua. Poi dice: quest'acqua mi giungeva alla caviglia, poi mi giungeva al ginocchio, infine mi giungeva ai fianchi, poi divenne un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano diventate acque navigabili, un torrente che non si poteva attraversare. Queste acque sono la misericordia di Dio che esce dal cuore trafitto di Gesù. Dove, sempre Ezechiele dice, dove giungevano queste acque, tutto veniva risanato, tutto tornava a rivivere. Tutto veniva risanato, tutto tornava a rivivere. Allora noi dobbiamo invocarla questa acqua, dobbiamo invocarlo, lo Spirito Santo, con fede, con forza, con vigore, con fiducia. E l'unica cosa che Dio non ci può rifiutare, quando noi gli diciamo: Signore, ti prego, donami lo Spirito Santo, donala a quel fratello, a quel marito, a quella moglie, a quel figlio. Signore, non si può rifiutare, perché ci è stato dato gratuitamente ed è il frutto della morte di Gesù sulla croce. Poi i frutti si vedranno quando Dio ha disposto. Ma stiamo certi che quell'effluvio, quell'emanazione, quell'effusione arriva. E questa acqua dove giunge tutto risana e tutto fa rivivere. Allora proviamo a entrare nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, 28-34. Siamo con Gesù sul Monte Calvario. Sappiamo che è lì la nostra salvezza. E tutte le volte che qui si celebra l'Eucarestia, nel momento della consacrazione, noi siamo sul Monte Calvario. Ogni volta, ogni volta. Ogni volta Gesù si innalza sulla croce, ogni volta dal cuore trafitto di Cristo arriva sangue e acqua su tutti, quindi anche l'Eucarestia, la Messa, viverla proprio, essere vivi nello Spirito, credere che in quel momento è così, perché se no, cioè, è tutto vano. Se non abbiamo questa fede, questa fiducia, a cosa serve che Gesù sia morto in croce e ogni celebrazione eucaristica riavviene la stessa identica cosa? Quindi noi siamo lì, sul Monte Calvario, con Gesù. sotto la croce di Gesù. Gesù, dopo aver ricevuto l'aceto, dice: tutto è compiuto. Tutto. A me questa parola tutto proprio mi riempie. Tutto. Tutto. Gesù ci ha donato tutto. Chinato il capo, spirò ed emise lo spirito. Venuti da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Sangue e acqua. Giovanni era lì. E nel Vangelo di Giovanni lo sottolinea questo particolare. Uscì sangue e acqua. Giovanni in quel momento, secondo me, ricorda la promessa di Gesù, quando magari un giorno nei suoi discorsi con i suoi apostoli: chi ha sete venga a me e beva. Beva cosa? Quest'acqua. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dice la parola. Ecco che in quel momento si realizza la promessa di Gesù. Giovanni quest'acqua l'ha vista, anzi era lì sotto, lui è stato bagnato da quest'acqua, lui, Maria. Il centurione, diventato San Longino. Il centurione romano che fino a quel momento aveva partecipato alla crocifissione di Gesù insieme agli altri. Ma nel momento in cui era lì sotto ed è stato bagnato dall'acqua, dal sangue, dall'acqua di Cristo, lui ha ricevuto l'effusione nello Spirito Santo. Ha ricevuto un bagno di Spirito Santo. Ha riconosciuto Gesù, il Salvatore, costui veramente era figlio di Dio, Marco 15, 24, 39. Lì sul Calvario è iniziata la sua conversione. Eppure, fino a due minuti prima, era uno tra gli uccisori di Gesù. L'acqua di Gesù tutto fa rivivere, tutto purifica. Ecco che quindi dal fianco trafitto di Gesù, da cui sgorga sangue e acqua, che noi troviamo grazia e abbondanza di Spirito Santo. Questa grazia ce l'abbiamo a portata di mano, fratelli e sorelle, sempre, sempre, sempre. Quando siamo davanti all'Eucaristia, in quel momento noi veniamo bagnati, poi lo riceviamo, ma in quel momento noi veniamo bagnati dal sangue e dall'acqua di Cristo. Quindi non possiamo vivere senza l'Eucaristia, perché quello è il pane del nostro cammino. C'è un altro brano nel Vangelo che mi colpisce molto, ed è il brano della Samaritana. Che ora era quando Gesù incontra al pozzo di Giacobbe la Samaritana? Era mezzogiorno. Guardate che nel Vangelo è tutto mezzogiorno. Mezzogiorno è il momento in cui Gesù viene innalzato sulla croce e incontra la Samaritana. Gesù era giudeo. Tra giudei e samaritani era guerra, era lotta. Gesù incontra questa donna, a parte che gli dice, legge dentro nel cuore di questa donna, no? Quindi le dice anche tutte le cose sue della sua vita privata, e lei già rimane un attimo così, no? Quindi non a caso è mezzogiorno. Gesù, stanco dal viaggio, siede presso il pozzo di Giacobbe. Questa samaritana, possiamo, quando leggiamo questo brano, immaginiamoci di essere noi. Quando preghiamo questa parola, la leggiamo, immaginiamo di essere lì, a questo pozzo, e Gesù è lì, davanti a me. È Gesù che prende l'iniziativa e dice a lei: dammi da bere, ho sete. Gesù sulla croce cosa ha detto? Ho sete. Qual è la sete di Gesù? Del tuo cuore. Gesù ha sete di te. Gesù vuole il tuo cuore. Gesù vuole essere il re del tuo cuore. Ma questo cuore, quanti re c'ha? Quanti? Chi domina dentro il nostro cuore? Gesù vuole essere il re. Ho sete, dice Gesù, ho sete. Dammi da bere. E poi ancora dice alla samaritana: ma se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliela chiederesti ed egli ti darebbe acqua viva. Gesù, dammi la tua acqua, perché se tu bevi l'acqua di quel pozzo avrai di nuovo sete, ma l'acqua che io ti darò non avrai più sete. Diventerà in te, dice Gesù, una sorgente che zampilla. Capite la vita nuova? Una sorgente che zampilla. La samaritana immediatamente, anche lei, riceve la preghiera di effusione nello spirito, perché su di lei Gesù in quel momento effonde lo spirito. Sei reperibile, Dani, no? Partorisce qualcuno, no? Siete stanchi? La samaritana riceve immediatamente lo Spirito Santo, perché la sua vita cambia. La sua vita cambia, non gli frega più niente che Gesù era giudeo, che lei era samaritana, lei aveva incontrato il Signore, lei aveva incontrato una vita nuova, i suoi occhi si erano aperti. Cosa fa? Ha incontrato Gesù, corre, fugge, vai dai suoi fratelli samaritani, tutto il villaggio la segue, torna indietro, perché vuole conoscere Gesù. Questo produce la vita nuova, questi sono gli effetti di una vita nuova. Anche se le cose ti vanno male, anche se siamo, mi viene una parolaccia, meglio no. Però c'ho Gesù, e Gesù è la mia acqua, e Gesù è quell'acqua che zampi. Come sto in piedi io tutto il giorno? Se c'ho quello, quell'altro, quest'altro, cosa sarà poi? Come sto in piedi? Ecco che Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio, e il dono di Dio è lo Spirito Santo, noi siamo tempio, noi siamo dimora dello Spirito Santo di Dio. Corinti 6,19. Ma non è bellissimo questo? Cioè, sapere che siamo tempio dello Spirito Santo, siamo casa di Dio. Cioè, noi siamo casa di Dio, ragazzi. Cioè, non abbiamo bisogno di dire: oh, mi rispondi. Cioè, lui è qua, è dentro, è vivo dentro. Noi siamo tempio dello Spirito Santo, noi siamo casa di Dio. E lo Spirito Santo di Dio abita in noi. Siamo battezzati. Poi dopo vedremo che cosa produce in noi tutto questo. Però noi siamo abitati da questa forza, noi siamo abitati da quest'acqua viva, noi siamo già abitati da questa potenza di Dio. Noi siamo già pieni di Spirito Santo. Ma purtroppo non siamo consapevoli di questo. Siamo consapevoli di questo? Sì o no? No, non lo so. Poi dormiamo. Pochino, magari delle volte qualche guizzo ce l'abbiamo, però. E perché non vediamo questo in noi, nei fratelli che sono battezzati? Perché non vediamo questo sprizzare di vita nuova, questa pienezza, questa fede piena, questa gioia? Perché non risplendiamo della luce di Gesù risorto? Questo dovremmo essere noi, oh. Noi dovremmo essere questo. Perché? Che cosa è avvenuto? Se siamo battezzati e siamo tempio dello Spirito Santo, siamo casa di Dio, possediamo in noi la pienezza dello Spirito Santo, si deve vedere. Invece spesso non si vede e non si sente. Ecco, perché? Che cosa è accaduto in noi? Abbiamo ricevuto il battesimo. Il battesimo è il primo sacramento che riceviamo, no? Il primo dono che ci fa Dio è il dono della vita. Poi subito dice: senti, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, la vita te l'ho donata io, ricevi il sigillo dello Spirito Santo, sei mio, mi appartieni. Io in questo momento, da questo momento io abito dentro di te, quello che abbiamo detto prima, ok? E quindi noi abbiamo questo bel pacco dono dentro, che magari forse è ancora infiocchettato, ancora è sigillato, piano piano si sta aprendo, non lo so. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è scritto che il battesimo è un sacramento valido e lecito, ma è legato. Ok? È legato. Quando un sacramento si dice legato, un sacramento si dice legato se il frutto rimane vincolato, non viene usufruito per mancanza di certe condizioni che ne impediscono l'efficacia. Allora, tanto il primo ostacolo è il peccato, no? E lì però abbiamo la confessione come sacramento. Quanto ci accostiamo alla confessione? Una volta all'anno, Natale, Pasqua, la Madonna dice tutti i mesi, almeno una volta al mese? Ma io direi tutte le volte che ne abbiamo bisogno, forse anche una volta ogni 15 giorni, una volta alla... non lo so, ognuno poi... Perché? Perché il sacramento della confessione ti rigenera, ti fa ripartire, ti toglie quella pesantezza, ti toglie il peccato, ma Dio ti perdona, ti rigenera. Quindi ecco perché il sacramento del battesimo rimane legato, perché i sacramenti non sono dei riti magici che agiscono così meccanicamente. Sono battezzato, la loro efficacia, l'efficacia dei sacramenti è una sinergia, è una collaborazione tra l'onnipotenza divina e la libertà umana. Cioè Dio è vero che mi ha dato tutto questo, ma se io non collaboro, se io non mi muovo, se io non prendo consapevolezza, non prendo coscienza, tutti questi bei doni che ho ricevuto perché io possa vivere una vita piena e nuova, rimangono tutti lì, così, legati. Quindi, il frutto del sacramento dipende dalla grazia divina, ma non agisce senza il nostro sì. Chiaro? Ecco, il Signore attende il nostro libero sì. Un elenco di quello che, preso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, di quello che il battesimo è come sacramento, che forse non ne abbiamo mai preso, no, piena consapevolezza, ecco perché i seminari di vita nuova servono proprio per risvegliare i sacramenti dell'iniziazione cristiana, che dice eravamo piccoli, vabbè, si fa battesimo, comunione, cresima, confessione, poi adesso ho fatto i pranzi, le cene, i parenti invitati, l'ultimo figlio, ha fatto anche la cresima, a posto, fatto. No, il bello deve venire, no? Allora, il battesimo è un lavacro chiamato illuminazione, perché coloro che lo ricevono vengono illuminati nella mente. Il battesimo perché il peccato viene seppellito nell'acqua. È un dono perché è dato a coloro che non portano nulla, è grazia perché viene elargito anche ai colpevoli, è unzione. Sentite, è bello questo. È un'unzione perché è sacro e regale. Noi siamo stirpe regale, noi siamo stirpe eletta, noi siamo figli di un re. Noi siamo figli di un re, noi siamo stirpe regale, noi siamo sigillati, volenti o nolenti abbiamo il marchio di Dio, siamo figli di Dio, noi siamo figli di re, noi siamo figli di un re. Ecco che allora arriviamo a capire la preghiera di effusione. Entriamo dentro la preghiera di effusione. La preghiera di effusione è qualcosa che si è inventato Dio per rimediare a questa disfunzione, a questi doni che Lui ci ha dato che rimangono legati. Il rinnovamento nello Spirito Santo è uno di questi movimenti dove la grazia principale è proprio legata al seminario di vita nuova, è proprio legata alla preghiera di effusione. All'interno della vita del movimento questo è il momento più forte. Papa Francesco, che ha detto che è l'assistente spirituale del rinnovamento nel Brasile, e ha detto ancora il Papa non me l'ha tolto questo incarico, quando ci siamo visti con lui a Roma nella convocazione nazionale 2 anni fa a giugno, lui ha detto fate conoscere a tutti la preghiera di effusione, datela a tutti, non è un'esclusività di chi appartiene al rinnovamento nello spirito, perché tanti sono passati, l'hanno ricevuto e poi non si sono più visti. Chiaro che se uno il cammino lo continua, va bene, però è una grazia che è per tutti, perché risveglia, perché ridona vita. Poi è chiaro che no, il cammino insieme aiuta di più. Allora, dunque, l'effusione dello spirito non è un sacramento, ok? Quindi attenzione, l'effusione dello spirito non è un sacramento, ma si dice che è in rapporto a un sacramento, anzi a più sacramenti, ai sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quindi abbiamo detto che l'effusione dello spirito ha l'efficacia di andare a riattivare il battesimo. Il dono di Dio viene finalmente slegato. Perché se uno decide di fare un seminario di vita nuova e di ricevere l'effusione nello spirito, dà la sua piena adesione. Sì, lo voglio. Ok? Quindi diciamo che l'opera di Dio si incontra con la mia libertà. Quindi Signore, vieni. Quindi la mano di Dio è sempre tesa, diciamo, verso di noi, sempre. Quando incontra la nostra, Lui fa passare tutta la sua forza creatrice, che è lo Spirito Santo. Quindi l'effusione dello Spirito è un'esperienza, okay, della presenza di Dio che trasforma la nostra vita. è una riscoperta di tutto questo bagaglio di grazia che abbiamo dentro e che ci stiamo portando dentro, ma è una riscoperta. È un recupero delle grazie già ricevute nel battesimo e nella cresima. Quando una persona riceve la preghiera di effusione, ha una consapevolezza della onnipotente presenza di Dio. Si può dire che è come se ricevesse una seconda conversione. La nostra invocazione quotidiana deve essere ripetuta spesso: vieni Spirito Santo. Lo Spirito Santo bisogna invocarlo sempre, continuamente, ogni giorno, più volte al giorno. Ecco. Allora, quanto desiderate da qui a domenica o da quando è iniziato il seminario di Vita Nuova ricevere questa effusione? La desiderate? Tanto? No, sì, è un desiderio, deve essere un desiderio forte, deve essere un desiderio vivo, ed è proprio quel desiderio forte e vivo che deve dire: Signore, dammi una vita nuova. Poi lo sa Lui, graduale, istantanea, nel tempo, ma nella perseveranza noi vedremo le meraviglie di Dio. Io vi porto la mia testimonianza di quando ricevetti la prima volta la preghiera di effusione. Era il 24 novembre del 1981 e avevo 22 anni. Che dire, ero già impegnata in parrocchia a Loreto. Io e Paolo abbiamo vissuto sempre a Loreto, era la nostra casa, insomma, dall'età di 16 anni fino a qualche anno fa. E quindi io già facevo un cammino, avevo già espresso a Gesù il mio desiderio di seguirlo, eccetera. Però mi mancava qualcosa, mi mancava quell'esplosione di gioia, mi mancava quella forza dentro di sentire Gesù vivo, Gesù vivo, Gesù risorto, Gesù vivo, presente nella mia vita. Avevo fede, sì, però era quella fede un po' così. Non avevo il gusto della preghiera, il gusto di incontrarmi con il Signore. Perché nella preghiera poi, no, sentivo che Gesù era lì. E perché appunto la potenza dello Spirito Santo nella mia vita doveva slegarsi. E dentro di me tutta la forza del battesimo e dei doni che Dio mi aveva fatto quel giorno. Io desideravo con tutto il cuore che in me si adempisse la parola Atti 1:8. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni. E così avvenne. Agli apostoli venne effuso lo Spirito nel giorno di Pentecoste e furono profondamente trasformati. Perché questo non poteva accadere anche a me? Io questo desideravo. Ero impaziente che quel giorno arrivasse. Io mi ricordo, avevo l'entusiasmo dei piccoli, dei bambini, io scalpitavo. 22 anni, io scalpitavo di ricevere questa, proprio desideravo questa acqua, desideravo questa vitalità, desideravo amare Gesù, desideravo conoscere Gesù, desideravo seguire Gesù, desideravo comunicare Gesù, desideravo che in me si sprigionasse questa forza. E allora ero lì che scrivevo, c'ho a casa dei quaderni, e ogni tanto me li vado a rileggere e dico: guarda, cioè, che bello quello che il Signore proprio mi metteva dentro, questo desiderio, no? E scrivevo: vieni, vieni, non vedo l'ora, vieni Gesù, vieni, cambia la mia vita, dammi un cuore nuovo, dammi una forza nuova, dammi una vitalità nuova. E così volevo quelle grazie che avevo sentito dire, che Dio ce le aveva tutte lì, e volevo che dovevano diventare mie. Ricevetti in quel giorno la preghiera di effusione. E La parola che mi venne in quel giorno era sempre canterò le grazie tue, la grazia tua, oh Dio. E ce l'ho scritta in un foglietto. Allora, in me cosa successe dopo quell'incontro? Io ero come ubriaca, devo dire. Non fa tutti così, eh? Non fa tutti così, ok? Quindi perché poi ognuno è fatto come è fatto, ognuno ha i suoi tempi, i suoi momenti. Io vi racconto la mia esperienza. Era come se nella mia anima si fosse squarciato qualcosa. Io vedevo Gesù, non che vedevo Gesù, però lo sentivo, lo toccavo, lo respiravo. Gesù era diventato una presenza tangibile. Gesù era veramente per me diventato veramente vivo. Cioè, si dice Gesù è risorto. Sì, per me era veramente risorto in quel momento. Non so se riesco a spiegarmi, no? E quindi in me successe questo, una grande esplosione di gioia. Io mi ricordo, lavoravo in un ufficio da un commercialista e proprio mi veniva su questa. Io dovevo smettere di lavorare, andavo nel bagno, mi chiudevo la porta, mi mettevo in ginocchio nel bagno, cominciavo a piangere, mi sentivo amata, coccolata, abbracciata, cantavo in lingue nel bagno, cioè ero fuori di testa. Ero fuori di testa, però si vedeva quello che ho detto prima, non si vede, non si sente, però si vedeva e si sentiva. Cosa hai fatto? Ho fatto che ho incontrato Gesù, ma prima non lo conoscevi. Sì, lo conoscevo, ma lo conoscevo poco. Adesso proprio lo conosco. Poi dopo il tempo dell'innamoramento, il tempo del fidanzamento, poi dopo tutto si riplacca, poi dopo si matura di più, si prende una via nuova, una strada nuova. Però quell'incontro lì è come quando te prendi una grande cotta, non la dimentichi più. Ho finito, ragazzi, che ore? Quindi dicevo che Dio abitava in me, anche prima Dio abitava in me, ma io non mi accorgevo della sua presenza viva dentro di me, perché il mio battesimo era legato. E allora ora invece riconoscevo il suono della sua voce. Nel primo libro del Re, al capitolo 19, quando Elia il profeta era in attesa della voce del Signore, vi ricordate quel brano che dice: Elia era lì su questa montagna e aspettava. Arrivò un vento impetuoso, ma non era nel vento impetuoso che spacca le rocce e i monti. Arrivò un terremoto, non era nel terremoto, non era nel fuoco, era nel mormorio di un vento leggero, la brezza dello spirito. Ecco, come avviene la preghiera di effusione? La preghiera di effusione avviene così. Domenica prossima, dopo aver ascoltato la catechesi di Federico alla mattina e nel pomeriggio, ci divideremo, mi pare, in Stefano, tre piccoli cenacoli si chiamano. Ogni cenacolo avrà il nome di un arcangelo, giusto? E in ogni cenacolo ci saranno dei fratelli che hanno già ricevuto la preghiera di effusione e pregheranno sui fratelli che invece devono ricevere la preghiera di effusione, che hanno fatto il cammino del seminario di vita nuova. Singolarmente ognuno riceverà la preghiera e su questi fratelli vedete che c'è questa modalità, no, di imporre le mani, che non è un atto consacratorio, ok? Non è un atto consacratorio, ma è un atto di accompagnamento. E un fratello prega sul fratello con l'imposizione delle mani, così come anche ci dice la parola di Dio. Il fratello che riceve la preghiera di effusione potrà chiedere: Signore, ti chiedo questa grazia, ti chiedo una vita nuova, ti chiedo quello che il Signore vi mette dentro. Poi i fratelli pregano su di voi e poi si aprirà una parola, una o due parole per voi, e vi verrà segnata in un bigliettino. Abbiamo comprato i bigliettini? Tanti bigliettini? E quindi così, ok? Per essere rigenerati, per slegare i doni che già abbiamo dentro, per slegarli. Quindi iniziamo a desiderare questa preghiera con tutto il cuore e Dio ci darà i frutti che il suo cuore misericordioso vorrà donarci, ma prima di tutto una forza, un risveglio nella fede, una pace, una gioia, ok? Vedete, quando noi invochiamo lo Spirito Santo, no? C'è questo canto, no? Si chiama il canto in lingue. Non è una cosa riservata solo ad alcuni, questo è per tutti, questo è biblico, ok? Facevano i santi, San Francesco, Santa Teresina, e chi più ne ha più ne metta, è biblico. Bisogna lasciarsi andare, perché è qualcosa che veramente ti libera, ti riempie. Okay? Io all'inizio ho fatto una grande fatica, perché mi vergognavo e perché non mi ce la facevo agli inizi. Però l'importante è provarci, lasciarsi andare. Chiudi gli occhi, sbiaccichi, come i bambini piccoli che vogliono parlare. Forse una mamma capisce in quel momento quello che quel bambino le vuole comunicare. Così è il canto nello spirito. È lo Spirito che prega dentro di noi, perché noi siamo Tempio di Dio e lo Spirito abita in noi, è lo Spirito che prega dentro di noi, questa preghiera arriva a Dio e arriva così tanto meglio di quanto noi possiamo fare con le nostre parole, che ci incartiamo anche e non sappiamo neanche che cosa sia bene chiedere. Quindi questo canto va fatto anche mentre andate in macchina, anche mentre lavate i piatti, mentre pulite la casa. Vedrete il gusto e l'ebbrezza dello spirito che si prova. Ripeto, si fa fatica all'inizio, però è un esercizio anche questo. Va bene? Ok? Gesù è il Signore? Alleluia! Alleluia.
Domenica abbiamo fatto, ho tenuto il programma con un quarto, con i fissati e con il panino.
Sempre giusto. Poi portate il panino. Poi portate il panino.
Stai, qui spinto.